da parte dei due PM, Andrea Padalino e Antonio Rinaudi, due PM incaricati del processo contro i quattro notava accusati di attentato con finalità di terrorismo per un sabotaggio avvenuto in Clarea nel maggio del 2013, un sabotaggio che, lo ricordiamo ancora una volta, è stato fatto proprio dall'intero movimento, e c'è stata la richiesta il 14 di novembre da parte dei due PM che hanno ribadito l'accusa di terrorismo, nonostante questa scusa fosse stata già in parte smontata dalla Cassazione, che aveva considerato incongrua la motivazione di finalità di terrorismo contenuta nel capo di accusa. Ma nonostante questo il processo sta andando avanti, hanno chiesto 9 anni e mezzo. Già il 14 di novembre c'era stata una prima risposta importante ai cancelli che chiudono via dell'Avanà, la via che conduce all'area dell'ex museo archeologico, lontana in realtà qualche chilometro dal cantiere, ma che di fatto è stata militarizzata fino al 27 giugno del 2011. In quell'occasione c'è stata una cena condivisa, una battutura, una pressione nei confronti della zona militarizzata come prima risposta. Poi la scorsa settimana a Torino, ma non solo a Torino, diciamo che forse quella torinese è stata la manifestazione più importante, migliaia di persone hanno attraversato il centro cittadino per poi dirigersi verso l'area del mercatale di Porta Palazzo e il mercato delle Pulci del Balun, dove c'era la casa, dove c'è la casa occupata, dove vivevano alcuni dei ragazzi che sono stati accusati di terrorismo. Una manifestazione importante perché ancora una volta ha ribadito che è quello che diciamo con uno slogan quella notte davanti a quelle barricate, quei giorni davanti a quelle barricate c'eravamo tutti, e quindi tutti quanti siamo in qualche modo responsabili, colpevoli di questa resistenza che va avanti da tanti anni, di cui man mano ciascuno di noi raccoglie il testimone da chi se n'è andato, da chi c'era prima di noi. E l'assemblea di ieri sera era un'assemblea per decidere le prossime iniziative di lotta, sia per quello che riguarda il fronte del contrasto dell'opera, sia per quello che riguarda la solidarietà attiva nei confronti di chi oggi si trova nel mirino della repressione, anche se vale la pena ricordarlo, quello dei quattro ragazzi accusati di terrorismo è soltanto la punta di un iceberg molto 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 grosso. C'è il processo nei confronti dei 53 che si dovrebbe concludere forse a gennaio, forse a marzo, adesso sembra che siano cambiate un po' le cose, ma per i quali sono state chieste sino fino a 6 anni e anche dei risarcimenti decisamente milionari per pochissime metri di recinzione. Ma sarebbe lungo entrare nel merito di questa cosa, ma certamente anche la dimensione economica è estremamente importante, poi le migliaia di procedimenti, ormai saremmo 1500 tutti quelli che sono stati in qualche modo inquisiti per dei tanti momenti di lotta, a volte quasi quotidiana, che hanno costellato la resistenza negli ultimi anni, almeno a partire dalla stagione del contrasto alle trivelle del 2010. Quindi da un lato questo aspetto, e dall'altro quello della necessaria ripresa della lotta. Ripresa della lotta perché già è stato annunciato l'appalto per le ditte che dovranno costruire le recinzioni, che difenderanno i poliziotti che si occuperanno di seguire i sondaggi che verranno fatti in Bassa Val di Susa, preliminari alla realizzazione del cantiere per il tunnel di base. Quindi la lotta presto si potrebbe spostare in Bassa Valle, parliamo ancora di opere preliminari, ben inteso parliamo dello spostamento dell'autoporto di Susa in direzione Bruzzolo, perché lì vogliono costruire quella cattedrale nel deserto che sarà la stazione internazionale di Susa. Però certamente sarà un altro buon test per il movimento, stavolta per confrontarsi in un luogo che non è quello prescelto per un'occupazione militare, ma è quello dell'Alta Valle, dove passa la gente, dove vive la gente e dove è anche più difficile, come dire, imporre la violenza dell'occupazione militare. Ma staremo a vedere, certamente se ne è discusso e sarà uno dei primi punti all'ordine del giorno quando partiranno con questi sondaggi. Si è anche parlato dell'ospedale di Susa sotto attacco dei tagli alla sanità. Domenica scorsa c'è stata un'importante manifestazione, 1500 persone, per impedire la chiusura del punto nascita, in una necessaria correlazione col movimento notava che da sempre si batte per le opere utili, in questo caso un ospedale che non funziona nemmeno a pieno, che ha un'ala costata milioni e non è mai stata aperta, che adesso si vuole dismettere dopo aver cercato di allontanare le mamme che volevano far nascere i loro bambini da Susa verso Rivoli. Stiamo parlando di una valle che in certi punti è lunga 70 km, fare 70 km per andare a partorire è il destino che aspetterà tante mamme della Val di Susa se per caso dovesse arrivare a fine la chiusura sostanziale di buona parte di questa struttura ospedaliera. E quindi c'è stato questo legame, poi c'è stato un appello alla solidarietà nei confronti dei movimenti che a Creta si muovono contro l'imposizione delle cosiddette energie alternative. Questo sembra un paradosso, ma che sono state trasformate in business e che hanno trasformato parte dell'isola in una sorta di campo di pale eoliche, determinando il raddoppio delle bollette elettriche senza che ci sia esportazione di questa elettricità. Ci hanno chiesto un gemellaggio e, come dire, ci sarà una raccolta fondi per consentire loro di comprarsi le bandiere necessarie per dare visibilità alla loro lotta. E poi siamo entrati nel merito, nel cuore della questione, che è quella di come si prosegue la mobilitazione, la lotta in sostegno dei quattro ragazzi. I prossimi appuntamenti individuati importanti sono soprattutto quelli del 7 e dell'8 dicembre. Non dimentichiamo che l'8 dicembre è l'anniversario della ripresa del cantiere di Venaus, la vittoria del 2005, uno dei movimenti, come dire, più forti nella lotta del movimento. Quello che in qualche modo l'ha reso visibile e l'ha fatto diventare simbolo di una lotta che, quando arriva fino in fondo, riesce anche a portare a casa il risultato, e che quindi, come dire, in questo momento in cui da più di 4 anni si resiste ad un'occupazione militare, diventa, come dire, un po' il fulcro anche simbolico della lotta che si vuole portare avanti. Il 7 ci sarà una fiaccolata per le strade di Susa, una fiaccolata popolare, una fiaccolata alla quale l'auspicio che siano veramente tante le persone che verranno a dare a sostegno ai quattro ragazzi e a tutti gli altri inquisiti in questa lunga lotta. E poi il 9 ci sarà una giornata in Clarea, in parte ai Cancelli, in parte dal lato di Giaglione, insomma una giornata di, in qualche modo, come dire, visibilità in questa zona in cui non ci vorrebbero, in cui invece il movimento torna periodicamente ad andare. C'è andato anche sabato scorso per una castagnata. E per quello che riguarda la giornata del 17, il 17 dovrebbe essere il giorno in cui verrà emessa la sentenza, ovviamente il condizionale d'obbligo, perché spesso le sentenze slittano, però in questo caso se fosse il 17, ma non importa, come si è detto ieri sera, che sia il 17, che sia un altro giorno, non sappiamo se sarà quel giorno, ma sappiamo che ci incontreremo intorno alle 5:30-6 nella piazza del mercato di Bussoleno. Se le cose saranno andate bene festeggeremo, se le cose saranno andate male sapremo rispondere con la determinazione che ci caratterizza a questo ennesimo colpo che verrà inferto al movimento. Certamente quella sentenza non rimarrà senza una risposta da parte del movimento locale. Questo è stato certamente, come dire, uno degli elementi centrali dell'assemblea di ieri, in cui non si è mancato anche di parlare di una vicenda che in qualche modo ha colpito un po' l'immaginario di tutti, il punto che ha attraversato anche la manifestazione di sabato scorso, ossia la vicenda della Ethernet, dei 3.000 morti cancellati con un colpo di spugna dalla Cassazione, di queste persone torturate ed uccise dal mesotelioma pleurico e della consapevolezza che essersi alzati in piedi e aver cercato di contrastare la realizzazione di un'opera che è destinata anche a danneggiare la nostra salute è un modo per porre un argine affinché vicende come quella terribile di Casale Monferrato non tornino a verificarsi, perché 20 anni dopo, 30 anni dopo si piangono i morti, e anche quando si cerca una tardiva giustizia nei tribunali la giustizia ancora una volta sta dalla parte dei padroni, da parte dei padroni che si sono fatti ricchi pur sapendo che avrebbero ammazzato e torturato tante persone. Quindi questo è stato un po' un momento nel quale, come dire, si sono riallacciati i fili delle lotte, ma anche il senso profondo della nostra lotta, che ne siamo consapevoli, una responsabilità che a volte è pesante da portare, ma è diventata punto di riferimento, ed essendo diventata punto di riferimento è anche il motivo per cui viene così duramente attaccata, però è anche momento di orgoglio, di consapevolezza che, come dire, non vogliamo che i nostri figli e ai nostri anziani, a chi lavora nella valle, chi lavora in città, sia destinato lo stesso percorso che è toccato a quelli di Casale, e lo sappiamo bene, le morti non sono ancora finite. Ecco.
Certo, ecco, Maria, per tornare un attimo alla questione di Chiara, Claudio, Nicolò e Mattia, se non sbaglio proprio martedì scorso c'è stata l'intervento in tribunale degli avvocati della difesa, cosa ci puoi dire a proposito?
Allora, c'è stato l'intervento dei difensori dei quattro imputati, è stato un intervento che ovviamente ha messo il dito nella piaga per quello che riguarda l'accusa di attentato con finalità di terrorismo. Come sapete, la finalità di terrorismo viene definita da un articolo che è il 270 sexies, che è stato elaborato nella giurisprudenza italiana dopo il 2005, quando vi furono gli sanguinosissimi attentati di Londra e di Madrid, stiamo parlando delle bombe di Al-Qaeda, tanto per intenderci, che riprendeva una normativa europea costruita in tal senso, il cui, come dire, senso generale è chiunque cerchi di obbligare uno Stato o un'istanza sovranazionale a non portare a termine quanto ha deciso può essere considerato un terrorista. Qual è la differenza tra la normativa europea e la normativa italiana? La differenza è molto semplice, ma è cruciale. Nella normativa europea sono contenuti gli elementi che descrivono le condotte che possono essere considerate terroriste. Ovviamente si parla di attentati sanguinosi, si parla di bombe, si parla di morti ammazzati. Invece l'articolo, così come si è delineato nella giurisprudenza italiana, è un articolo assolutamente indeterminato, ed è questo il motivo per il quale con ogni probabilità è stato utilizzato dai due PM incaricati, Padalino e Rinaudo, contro questi quattro compagni. Non a caso i signori giuristi non sospettabili di simpatie per il movimento Notav ne hanno posto in dubbio la stessa costituzionalità. Però, a prescindere da questo, ritenere che un sabotaggio, un compressore bruciato, perché a questo si riduce il gesto del quale sono accusati questi quattro Notav, possa costituire un atto di terrorismo, persino dal punto di vista banale del buonsenso delle persone che normalmente, come dire, non si occupano di questioni giuridiche, appare veramente un'accusa del tutto abnorme. E questi sono stati gli elementi che sono stati snocciolati con grande abilità da parte degli avvocati incaricati della difesa, che hanno smontato pezzo a pezzo l'accusa, che hanno dimostrato che cosa concretamente è avvenuto quella notte, e che hanno dimostrato che nessuno si è fatto male, questo è il punto, nessuno quella notte si è fatto male, e soprattutto facendo proprie le stesse intercettazioni in base alle quali sono stati incarcerati altri tre Notav successivamente, non c'era nessuna intenzione, anzi c'era una grande attenzione perché nessuno si facesse male. Quindi parla di sabotaggio, non si parla di attentato, tantomeno con attentato con finalità di terrorismo. Questa è la tesi dell'accusa, che ha chiesto ovviamente l'assoluzione per tutti e quattro, e comunque la concessione delle attenuanti per le motivazioni morali, per le motivazioni intrinsecamente morali ed etiche del gesto. In ogni caso, in subordine, per il gesto in quanto tale, hanno chiesto una condanna inferiore ai 2 anni di reclusione. Quindi
ecco, ricordiamo che tra l'altro Chiara, Claudio, Nicolò e Mattia si trovano in carcere già dal 9 di dicembre, quindi ormai siamo a un anno di detenzione, buona parte dei quali tra l'altro per alcuni di loro passati anche in condizioni di isolamento molto difficili. Maria, per chiudere quindi, allora, le prossime date, il 7, l'8 e il 9, se non ho capito male, e poi il 17.
No, E poi il 17 se verrà confermato, quindi riassumendo, il 7 che è una domenica ci ritroveremo fin nel pomeriggio a Susa per una grande fiaccolata popolare, l'8 due appuntamenti, uno a Giaglione e uno alla centrale di Chiomonte per un momento di lotta contro il cantiere, e infine il 17 se verrà confermato o in qualunque altra data verrà emessa la sentenza, nel tardo pomeriggio appuntamento nella piazza del mercato di Bussoleno, ce l'auguriamo tutti per poter festeggiare, se così non fosse, per dare un segnale forte e chiaro della nostra solidarietà attiva nei confronti di questi quattro notav che, come giustamente ci ricordavi, fin dal 9 dicembre dello scorso anno, un giorno terribile per la nostra città in tutti i sensi, era il giorno dei forconi tricolori, dei fascisti in mezzo alle strade, si sono stati rubati alle loro vite, alla lotta che conducevano insieme, e noi tutti, ieri sera l'abbiamo detto in maniera forte e chiara, siamo tutti Chiara, Claudio, Mattia e Nicolò, e se accusano noi a loro di terrorismo, allora siamo tutti terroristi, perché sono 20 anni che cerchiamo di impedire la realizzazione di quell'opera.
Maria, grazie ancora per essere stata con noi, e a risentirci. Ciao
ciao, ciao, ciao a tutti.